Prima di partire, contestualizziamo un attimino il discorso. I discepoli avevano passato un pomeriggio a fare i camerieri, a sfamare 5.000 uomini più donne e bambine, bambini, e verso sera Gesù gli dice: fate una bella cosa per rinfrescarvi le idee, prendete la barchetta e passate all'altra sponda. La folla voleva proclamare Gesù re, perché avevano la pancia piena, e Gesù non era venuto per essere re della pancia piena della gente, ma era venuto per essere riconosciuto Messia. E quindi gli dice, obbliga i discepoli a dire: prendete la barchetta e cominciate a remare, ci vediamo all'altra sponda. Questo è un po' il contesto. Erano circa tra le 3 e le 6 di mattina, quindi loro avevano fatto i camerieri nel pomeriggio, avevano remato per circa 4-5 chilometri in quelle condizioni lì e si sono resi conto di non essere ancora passati all'altra riva, ma erano ancora lì. Frattanto la barca, già molti stadi lontana da terra, era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro, camminando sul mare. E i discepoli, vedendo camminare sul mare, si turbarono e dissero: è un fantasma! E dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. Pietro gli rispose: ma Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua. Ed egli gli disse: vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento forte, ebbe paura e, cominciando ad affondare, gridò: Signore, salvami! E subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. Allora quelli che erano nella barca lo adorarono, dicendo: veramente tu sei il figlio di Dio. Sembra un fantasy. Tempesta, brutto tempo, fantasmi, uno che sta per morire, l'altro che lo salva. Cose impossibili. E infatti il titolo di queste riflessioni sono proprio Missioni impossibili. Volevo mettere la musichetta, ma poi ho detto forse non è il caso. Ho detto lasciamo perdere. Missioni impossibili. Quante volte Pietro sarà sceso dalla barca, tornando dalla pesca, affondando più o meno a seconda della profondità in cui si trovava. Però stavolta è diverso. Lui lo conosceva quel mare, lui era in mezzo al mare, sapeva dove era e sapeva che scendere dalla barca significava in quel caso lì andare a fondo, il rischio di affogare. Però Pietro sapeva che Gesù, anche se gli stava chiedendo qualcosa di irrazionalmente possibile, di umanamente impossibile, sapeva che se Gesù gli stava chiedendo questo, lui poteva rendere possibile ciò che era impossibile. Lui, come i discepoli, arrivavano da missioni impossibili, già solo quella del giorno prima, del pomeriggio, 5.000 uomini e donne e bambini, ma seguendo il Maestro avevano già toccato con mano e visto con i loro occhi i morti che risuscitano, i ciechi che vedevano, gli zoppi che camminavano, quindi si era già reso ben conto che lui poteva essere in grado di fare quello che diceva. E Gesù si era già dimostrato al di sopra di tutti e di tutto, per cui cosa fa Pietro? Scende dalla barca e si trova incredibilmente a camminare. Chi è che vorrebbe essere stato al posto di Pietro? Ester. Sei scesa tu dalla barca? Gesù aveva chiesto a Pietro qualcosa di impossibile, ma a chiederlo era Gesù, quel Gesù che abbiamo lodato fino a poco fa. Dio incarnato, l'Onnipotente, il Creatore. Era lui che stava dicendo a Pietro, vieni, e infatti Pietro cosa dice? Dimmi se sei tu di scendere. E lui uscendo, e lui è andato, ed è andato incontro. E la riuscita di questa sua impresa avrebbe dimostrato nuovamente che chi diceva vieni era il figlio di Dio, al di sopra di tutto e di tutti. Così la fiducia in chi gli stava, nella persona in cui gli stava dicendo vieni, fa sì che Pietro sia spinto ad ubbidire, a scendere da quella barca. Poi il racconto va avanti, Pietro nell'acqua, si trova a camminarci sopra, come se fosse sulla terraferma, va verso Gesù, e mi sembra ovvio che almeno nel primo pezzo lo guardasse camminando sull'acqua, ovviamente. Ma poi dice la scrittura che a un certo punto vede il vento, che più che vede il vento, che non si può vedere, vede quello che il vento sta creando intorno a lui, spruzzi, onde, era su quel mare che conosceva giorno e notte, dove c'era passato parecchio, conosceva la zona, sapeva cos'erano quelle tempeste lì, e inizia ad affondare. Allora gli chiede, dice, Signore salvami, e Gesù gli è vicino, lo tira fuori e gli dice, uomo di poca fede. E qui ho trovato un dettaglio che io non ci avevo mai pensato, non so voi, sicuramente voi sì, ma io mai. Ma quando Gesù tira fuori Pietro dall'acqua, io non so quanti passi sull'acqua lui avesse fatto prima, dopo essere sceso dalla barca. Ma dopo che Gesù lo tira su, prima di salire in barca, Pietro cammina di nuovo con Gesù sull'acqua. E io non ci avevo mai pensato a questo. Ma lo vedremo poi dopo. Possiamo biasimare Pietro per la sua poca fede di fronte a una missione impossibile? Ci sono diverse altre missioni impossibili nella scrittura. Pensate alla regina Ester per salvare il popolo. Pensate a Mosè di fronte al Mar Rosso con gli egiziani dietro. Un'altra missione impossibile per lui. Pensate all'integrità di Giuseppe nella prigione, all'integrità di Giobbe, l'abbiamo vista poco tempo fa, nel rimanere integro nonostante la sofferenza. Pensate a Giosuè di fronte alle mura di Gerico girandoci intorno. Missioni impossibili. Noi oggi abbiamo missioni impossibili. Voi avete missioni impossibili? Sì? Se ci pensiamo bene, la vita del discepolo è ancora oggi piena di missioni impossibili, di realtà umanamente irrealizzabili. A partire da cosa? A partire dalla salvezza. Oppure un'altra realtà impossibile è camminare come lui ha camminato su questa terra, come Gesù ha camminato su questa terra. Io credo che camminare come Gesù sia tanto impossibile per me umanamente, con le mie forze, come camminare sull'acqua, uguale. Ma ce ne sono altre missioni impossibili. Amare il Signore col tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze. Una missione impossibile per me è amare mia moglie come Cristo ha amato la Chiesa. Un'altra missione impossibile è lasciare l'orgoglio e perdonare chi ti ha offeso, un fratello, una sorella, un genitore, un amico. Oppure mettere sempre da parte il tuo orgoglio per chiedere perdono a chi hai offeso. Oppure lasciare il timone della tua vita, il controllo di tutto e di tutti che vuoi avere. Oppure rinunciare a te stesso, oppure la mia missione impossibile è quella relazione difficile, vivere un'infermità, una sofferenza. Abbandonare un vizio, un peccato, qualcuno lo diceva nella preghiera. Essere santi, umili, mansueti, per me è impossibile. Missioni impossibili per un cuore insanabilmente maligno. impossibili per il nostro uomo naturale contro cui combatteremo finché saremo su questa terra con tutte le nostre forze. Missioni impossibili da realizzare da parte nostra. Ma se Gesù ancora oggi dice vieni anche a noi a camminare su come lui camminò, su quelle acque delle nostre, delle tue missioni impossibili, vuol dire che si può. E allora io devo capire come fare e come posso affrontare. Pietro, per poter camminare sull'acqua verso Gesù, che era la sua missione impossibile in quel momento, ha fatto tre cose. È sceso dalla barca, si è fidato di chi gli diceva vieni e tiene lo sguardo su lui. E questi saranno i nostri tre elementi che vedremo questa mattina insieme. E il primo è proprio scendere dalla barca. Scendere dalla barca è qualcosa che spetta a me e che spetta a te. Sono io che devo decidere cosa voglio fare. Sono io che devo prendere coscienza di essere sulla barca in mezzo alla tempesta a remare con le mie forze. Il resto ci pensa Gesù, ma per noi cosa significa scendere dalla barca? Scendere dalla barca significa rinunciare. Rinunciare alla comfort zone, questa parola è tanto di moda oggi. E rinunciare a voler remare con le nostre forze per risolvere tutte quelle situazioni, anche di peccato, che non siamo in grado di fare. E situazioni che continuano a schiacciarci, a tenerci legati. Vuol dire andare contro la nostra natura ribelle, contro tutto ciò che non è ancora sottomesso alla Signoria di Cristo. E questo perché rinunciare? Rinunciare per andare a Gesù. E facciamoci delle domande, ma perché fare tutto questo? Cosa spinge a decidere di scendere lì tra le onde del mare, delle nostre difficoltà, delle tue, delle mie difficoltà, e decidere di scendere? Ma perché lo devo fare? Per la stessa ragione per cui l'ha fatto Pietro. La fiducia in quella voce, la fiducia in colui che ti dice ancora oggi, che dice a me e che dice a te, vieni a camminare con me. Ed è la stessa voce e la stessa persona che hanno detto io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, Giovanni 14,6. Ma è lo stesso che dice in Giovanni 15, senza di me non potete fare nulla. E a questo punto puoi scegliere e scendere come ha fatto Pietro, fidandoti del Maestro che ti dice vieni, che è il solo in grado di farci camminare con Lui e come Lui sulle nostre missioni impossibili. Oppure decidiamo di rimanere sulla barca, lì dove sei. E qui un'altra domanda. Quanto conta per te il vieni che Gesù ti rivolge? Quanto è importante per te scendere dalla barca e affrontare la tua missione impossibile? Cioè camminare con Lui, come Lui, in quello che stai vivendo. Sovente, nonostante le tempeste della vita e nonostante Gesù ci dica vieni, io scelgo di restare sulla barca. La barca dell'orgoglio, ho ragione io, è Lui che ha sbagliato. La barca della disubbidienza, faccio di testa mia, non mi interessa quello che vuole Dio. Quella della ribellione, non ho bisogno di Dio, sono autosufficiente. Quella della scusa, la barca della scusa, questa è anche bella. Non è oggi il momento di pensare a Dio, ci penserò domani, non ne vale neanche la pena. E in questo modo si continua a remare, inutilmente, con le proprie forze, sbattuti qua e là dal vento, senza mai arrivare all'altra sponda. Grandi sforzi senza risultati e ci troviamo ancora lì in mezzo al mare delle nostre difficoltà. Forse anche Paolo a un certo punto si sarà trovato, secondo me, su quella barca, quando diceva il bene che non faccio, il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello lo faccio. Romani 7,19. Ma lo stesso Paolo, di fronte quasi alla resa, ad aggrapparsi alla barca anziché scendere, dice in Filippesi 4,13, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. E Paolo sapeva bene che Dio non gli avrebbe mai chiesto di fare qualcosa senza fornirgli la grazia necessaria per farlo. E aveva imparato che quando il Signore comanda, nello stesso tempo rende possibile ciò che chiede. E questo ci porta al secondo elemento, che è fidarsi di Lui. Fidarsi di Lui perché anche quando Gesù dice vieni, per assurdo che possa sembrarmi o sembrarti, è sempre realizzabile. È sempre realizzabile perché Lui ha già realizzato ogni cosa per me e per te sulla croce. Perché è alla croce che il suo amore e la sua grazia trasformano e continuano a trasformare le vite, rendendo possibile ciò che per noi, i nostri sforzi, rimarrebbe impossibile. Non riusciremo a farlo. Ed è alla croce, infatti, che la grazia di Dio, salvifica per ogni uomo e per tutti gli uomini, si è manifestata e ci insegna a rinunciare all'impietà, alle passioni mondane, per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo. Tito 2:11-12. Ed è l'opera dello Spirito Santo che trasforma le nostre vite attraverso la grazia che si è manifestata in Cristo. Non sono i tuoi sforzi, no. Non è la nostra religiosità, tutte le volte che veniamo in chiesa, gli studi, non sono quello che cambia le nostre vite. E non è neanche la nostra morale a cambiarci, ma è l'opera dello Spirito Santo. Un'opera che ha iniziato e che porterà alla fine, rendendo possibile quel frutto, amore, gioia, pazienza, benevolenza, bontà, mansuetudine, autocontrollo, tutte cose che io, ma neanche tu, sei in grado di realizzare. Solo lo Spirito Santo, lavorando nei nostri cuori, riuscirà a fare quest'opera. Fidarsi di Lui, perché quando Gesù dice vieni, per assurdo che possa sembrare, oltre ad essere sempre realizzabile, è la cosa migliore. È la cosa migliore. Perché? Perché Dio è amore e non può darci cose buone, non può che darci cose buone. Giacomo 1:17. Lui non può che pensare al nostro bene, non vuole che affondiamo e nemmeno che rimaniamo lì sulla stessa barca, al buio, sballottati qua e là dalle circostanze che stiamo vivendo. Vuole darci di più, vuole che camminiamo con Lui sull'acqua. Vuole farci vedere che in Lui c'è speranza di vittoria sul peccato, sul nostro io, sulle nostre missioni impossibili, che non riusciamo a superare con le nostre forze. Il terzo elemento è guardare a Gesù. Il lavoro dello Spirito Santo è proprio questo, togliere lo sguardo da noi stessi per rivolgerlo a Cristo. Esattamente il contrario di quello che fa il diavolo. Satana, invece, cerca di distogliere il nostro sguardo da Cristo e rivolgerlo a noi stessi. E allora lì cominciano i danni. Non scendere dalla barca, ce la puoi fare da solo a remare. Tranquillo, Dio non conta, lascialo perdere. Guarda, i tuoi peccati sono un po' troppo grandi per poter essere perdonati. Tu non hai abbastanza fede per scendere dalla barca. Non ti sei pentito abbastanza e non sarai mai in grado di andare avanti verso di Gesù. E purtroppo è vero. Purtroppo è vero. Non troveremo mai nessun conforto e nessuna sicurezza guardando dentro di noi. E realizziamo veramente che senza Cristo non possiamo fare nulla. Ma la cosa bella è che a questo punto, in questo momento, lo Spirito Santo porta il nostro sguardo su Gesù, che è tutto in noi. Il nostro tutto, quello che cantiamo, no? Ogni tanto. Gesù è la mia salvezza, la mia speranza, la mia giustizia, la mia forza, la mia consolazione, colui che è capo e che rende perfetta la fede. Guardare a Gesù ti renderà capace di umiliarti. Sai perché? Perché Lui si è umiliato fino a morire per te. Guardando a Gesù, ti renderà capace di perdonare. E sai perché? Perché lui ti perdona ogni giorno, senza che lo meriti. Guardando Gesù, ti renderà capace di amare chi ci fa del male. Perché? Perché lui ha amato e ci ama con tutto il male che facciamo a lui ogni giorno. Guardando Gesù, lo Spirito Santo ci porta ad ammirarlo, quello che abbiamo fatto stamattina. E nel contempo, oltre che ad ammirarlo, ad odiare il peccato, quel peccato perché lui è dovuto morire al mio e al tuo posto. E guardando Gesù permettiamo allo Spirito così di trasformare il nostro cuore, lasciando che la grazia di cui siamo investiti ci renda capaci di superare quelle missioni impossibili. Così, fino a quando gli occhi di Pietro sono stati su Gesù, la sua fede fu forte abbastanza per reggerlo anche in una situazione impossibile come camminare sull'acqua. Ma non appena torna a guardarsi intorno, a guardare di nuovo se stesso, va giù, affonda. E finché il nostro sguardo è su Cristo, avremo il modello da seguire e riceveremo in Lui la grazia e le risorse di cui abbiamo bisogno e le motivazioni per scendere dalla barca e camminare con Lui come Lui. Ma purtroppo possono esserci anche dei momenti di crisi. Il rischio in tutto questo è, come Pietro, è partire bene e arrivare male. Pietro è sceso dalla barca, si è fidato di chi gli diceva vieni, ma poi il suo sguardo ritorna su se stesso, su quello che stava vivendo e affonda. E a questo punto potresti pensare, ma se anche io, per la poca fede che posso avere, come Pietro, affondo nella mia missione impossibile? E allora è qui che ti accorgerai che Gesù è talmente vicino a te e a ciò che stai vivendo, che anche se dovesse accadere come Pietro, Lui rimane l'Emanuele, il Dio con noi, lì, pronto ad afferrare il tuo braccio teso, attento alla tua richiesta d'aiuto, e non ti lascerà affondare, perché sei suo, perché ti ama, perché ogni tuo fallimento è già stato imputato ed inchiodato sulla croce e pagato definitivamente da Gesù. Pagato definitivamente, in modo tale che la mia e la tua posizione in Cristo non possa cambiare. È come con Pietro, dopo averti tirato fuori dalla tua missione impossibile, dall'acqua, camminerà ancora con te per rendere possibile ciò che per te è impossibile. E forse è da tempo che sei in mezzo alla tempesta. Forse stai ancora remando da tempo sulla tua barca, controvento, convinto di riuscire con le tue forze ad arrivare all'altra sponda, ma sei sempre lì, ancora lì, e sei stanco e stufo. Però, se oggi hai sentito la voce di Gesù, di quel Gesù che abbiamo adorato prima, che ti dice vieni, non rimanere su quella barca. Ammiralo, ammira che ti sta dicendo di scendere. Fidati di Lui, scendi dalla tua barca, dalla barca della tua missione impossibile, quello che non riesci a fare, per camminare con Lui, su quella difficoltà, perché sarà Lui a rendere possibile ciò che per te è impossibile. Signore, grazie perché... Che dire? Sei il solo che rende possibile ciò che noi non riusciamo a fare, anche se vorremmo farlo. Signore, grazie perché continui a lavorare nella mia vita, nelle nostre vite, per far sì che, ammirandoti, possiamo trovare quelle motivazioni sempre più forti per ubbidire, per scendere, per camminare con te come te. Aiutaci in questa missione, nel nome di Gesù. Amen.